Buonasera cari amici e ascoltatori, sono Caritina Kozlic, qui conduco una nuova puntata del programma di Rai Italiano. Oggi il nostro fonico, come al solito, è Guillermo Vega, responsabile delle notizie, Fernando Farias e Silvana Vejaneda. Produzione generale Silvana Vejaneda, responsabile del web e dei social Pedro Arauz e il suo compagno Julián Domínguez. Oggi vi presentiamo le notizie nell'ambito locale. Il presidente Alberto Fernández è ritornato in Argentina dopo aver partecipato al vertice del G20 in Indonesia. La vicepresidente Cristina Fernández in Kirchner ha presieduto un raduno politico nella città di La Plata in occasione della giornata della militanza peronista. L'Argentina ha firmato il verbale per candidarsi per i mondiali di calcio 2030. In una lettera, Papa Francesco e i vescovi argentino hanno messo in rilievo il bisogno di dialogo nel paese. Argentina propone Cecilia Todesca Bocco per la presidenza del BID. Domenica 20 novembre si celebra la giornata della sovranità nazionale. Oggi inizia un fine settimana lungo. Sport, parliamo di calcio e parleremo ovviamente dei mondiali Qatar 2022. E queste sono le notizie. Il presidente Alberto Fernández è ritornato in Argentina dopo aver partecipato al vertice del G20 in Indonesia. Il mandatario si è pure recato in Francia per prendere parte al Forum per la pace di Parigi. Durante il suo soggiorno a Bali, Fernández ha avuto uno scompenso a causa di una gastrite erosiva con segni di emorragia. Tuttavia, dopo un controllo medico in un ospedale locale, il mandatario ha ripreso la sua agenda e nel quadro del vertice si è riunito con l'omologo della Cina Xi Jinping, dopodiché Pechino ha autorizzato lo stanziamento di 5 miliardi di dollari dello swap accordato fra entrambi i paesi. Secondo fonti ufficiali, ciò consente di rafforzare del 13% le riserve della Banca Centrale Argentina. Nel conclave del G20, il presidente argentino ha lanciato ancora un appello per revisionare il sistema di sopratasse che il Fondo Monetario Internazionale riscuote ai paesi indebitati come l'Argentina. Il reclamo è stato incluso nel documento finale del vertice, così come richiesto da Buenos Aires. La vicepresidente Cristina Fernández ha presieduto un raduno politico nella città di La Plata in occasione della giornata della militanza peronista. Malgrado le precedenti speculazioni, l'ex mandataria non ha rivelato quali sono i suoi piani in vista delle elezioni generali del 2023. Si è trattato del suo primo discorso dopo l'attentato da lei subito lo scorso 1 settembre, quando un uomo ha puntato una pistola contro di lei. La vicepresidente si è lamentata che l'attacco abbia rotto il patto democratico in vigore in Argentina fin dal ripristino della democrazia nel 1983 e che esclude la violenza dalla politica. Per questo motivo Cristina Fernández ha sottolineato che è obbligo di tutte le forze ricostruire quel patto separando i violenti, il linguaggio dell'odio e colui che vuole che l'altro muoia perché la pensa in modo diverso. Ha chiesto pure un consenso economico, non affinché tutti opiniamo nello stesso modo, bensì per affrontare i gravi problemi che ha l'Argentina. Inoltre, l'ex mandataria ha criticato le proposte di privatizzazione della compagnia aerea di bandiera Aerolíneas Argentinas formulate da alcuni referenti dell'opposizione. Secondo la Kirchner, la compagnia aerea statale con i suoi collegamenti apporta numerosi vantaggi alle economie locali di tutto il paese. Il peronismo commemora la giornata della militanza per ricordare il ritorno del generale Juan Domingo Perón in Argentina il 17 novembre 1972. Per 3 volte presidente del nostro paese, aveva trascorso 18 anni in esilio ed il movimento da lui fondato era stato escluso dalle forze armate. In una lettera, Papa Francesco e i vescovi argentini hanno messo in rilievo il bisogno di dialogo nel paese. I vescovi argentini hanno inviato una lettera al pontefice in cui si sono riferiti al recente viaggio di Papa Francesco a Bahrain, allo scopo di testimoniare il valore perenne della pace e del ruolo rilevante delle religioni. Hanno considerato che questa azione sia una sfida per cercare il dialogo in Argentina, uno strumento imprescindibile e sempre necessario per rinvigorire la cultura dell'incontro. La lettera è stata inviata nel quadro della 121esima Assemblea Plenaria della Conferenza Episcopale Argentina, SEA, sotto la presidenza del Vescovo di San Isidro, Monsignor Oscar Ojea. Argentina propone Cecilia Todesca Bocco per la presidenza del BID. Argentina ha proposto Cecilia Todesca Bocco quale candidata alla presidenza della Banca Interamericana di Sviluppo, BID, per sostituire Mauricio Claver Carone, rimosso dalla sua carica. La nomina della segretaria alle relazioni economiche internazionali del Ministero degli Esteri è stata confermata dal Palazzo Presidenziale. Todesca dovrà gareggiare con altri 5 candidati del Messico, Brasile, Cile, Ecuador e Costa Rica per sostituire lo statunitense Claver Carone, destituito lo scorso 26 settembre dopo un'indagine su una presunta relazione intima con una collaboratrice, violando in questo modo le regole etiche. Fin da allora l'organismo multilaterale di credito è presieduto ad interim da Reina Irene Mejías dell'Honduras, la prima donna che lo presiede fin dalla sua creazione nel 1959. Se dovesse essere eletta, la Todesca Bocco non sarà soltanto la prima donna a capo dell'organismo in modo permanente, bensì la prima in rappresentazione del nostro paese. L'Argentina ha firmato il verbale per candidarsi per i mondiali di calcio 2030. Il governo argentino, rappresentato dal ministro del turismo e sport Matias Lamens, ha firmato, insieme alle autorità dell'Uruguay, Paraguay e Cile, l'atto costitutivo della corporazione Juntos 2030 per avanzare nella candidatura per i mondiali della FIFA di quell'anno. La creazione dell'organismo è stata decisa nello Stadio Nacional di Santiago del Cile. Erano presenti le più alte autorità dello sport dei 4 paesi e il presidente dell'Associazione Nazionale di Calcio Professionale del Cile, Pablo Milad. L'inclusione dell'Argentina nel progetto era stata autorizzata dal presidente Alberto Fernández attraverso da un decreto pubblicato nel bollettino ufficiale. La norma stabilisce che le presentazioni congiunte di sedi permettono di distribuire i costi e i rischi dell'evento fra i paesi membri, migliorando l'attrattiva turistica e sportiva del suddetto evento, dato che si presenta un'offerta più ampia che favorisce l'integrazione regionale e la cooperazione fra paesi per futuri progetti. L'idea di una candidatura congiunta per i Mondiali 2030 sorge dall'Uruguay e Argentina, finalisti della prima Coppa della FIFA celebratasi a Montevideo nel 1930. I paesi sudamericani dovranno gareggiare con la Spagna e il Portogallo, che hanno recentemente manifestato l'intenzione di aggiungere l'Ucraina alla loro candidatura. La definizione della sede dei Mondiali 2030 avrà luogo nel 74° congresso della FIFA, che si terrà nel 2024, cioè 2 anni prima dell'appuntamento Stati Uniti-Messico-Canada 2026. Domenica 20 novembre si celebra la Giornata della Sovranità Nazionale. Oggi parte un fine settimana lungo. Secondo fonti del governo del settore turistico, in questo contesto si registrano alti livelli di prenotazioni alberghiere con una media dell'85% dell'occupazione. Imprenditori del settore sperano che il movimento sia ancora maggiore, dato che molti viaggiatori partono senza prenotazioni precedenti al viaggio. Credono che i numeri di questo fine settimana lungo rispecchieranno quella che credono sarà una stagione estiva molto positiva. L'attesa è identica in tutte le destinazioni turistiche del paese, fra cui la costa atlantica, Cordova, le cascate dell'Iguazú, Entre Ríos, Alta Jujuy, Mendoza e la Patagonia. Concludiamo con lo sport, parliamo dei Mondiali Qatar 2022. Il CT della nazionale argentina Lionel Scaloni ha deciso di sostituire alcuni giocatori della lista presentata alcuni giorni fa per la Coppa del Mondo. Quelli che non giocheranno a causa di infortuni dai quali non si sono potuti riprendere in tempo sono Nicolás González e Joaquín Correa. Saranno sostituiti da Ángel Correa dell'Atlético de Madrid e da Thiago Almada, che gioca nell'Atalanta United degli Stati Uniti. Queste sostituzioni hanno luogo 4 giorni prima dell'esordio della nazionale argentina nella Coppa del Mondo. Nella prima partita gli argentini affronteranno l'Arabia Saudita per il gruppo C, composto pure dal Messico e dalla Polonia. E ora un po' di musica. Ascoltiamo il gruppo Soda Stereo con Gustavo Soratti, il titolo della canzone Cactus.
Un cactus suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel, y con solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre. Tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Oh. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico. cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Attualità Dix. Un programma settimanale su radio, comunicazioni, media digitali ed X.
Attualità di X.com.ar, onde corte di Xin. Una rubrica elaborata da Arnaldo Slain. Grazie alle notizie ottenute attraverso il rapporto di X novembre 2022 dell'Associazione Spagnola di Radioascoltatori, vi informiamo che dagli Stati Uniti trasmette l'emittente religiosa WMLK Radio Assemblées de Yahweh, scritto in questo modo YAHWEB, in lingua inglese, da lunedì a venerdì verso l'Europa occidentale dalle ore 17 alle 20 UTC sulla frequenza 9275 kHz con 250 kHz di potenza. I rapporti di ascolto possono essere inviati ad info@assemblesofyahweh.com. Secondo quanto informato dalla BBC, ci saranno prossimamente tagli nel suo servizio mondiale e la lingua araba, bengalese, cinese, indiana, indonesiana, persiana, kirghiz, tamil, urdu e uzbeka non saranno più trasmesse via radio e saranno soltanto disponibili online TV. Dalla Zambia la ZNBC Radio 1 continua con le sue trasmissioni giornaliere in inglese lingue locali per il sud-ovest dell'Africa dalle ore 2.30 alle 22.30 UTC sulla frequenza 5915 kHz con 100 kW di potenza. La sua mail è support@znbc.com.zn. Dal suo canto, Radio Mali continua con le sue trasmissioni in lingua francese di lingue locali come il Bambara per l'Africa occidentale dalle ore 6 alle 8 UTC sulla frequenza 5995 kHz, dalle ore 8 alle 18 UTC sulla frequenza 9635 kHz e dalle 18 alle 24 UTC sulla frequenza 5995 kHz. La potenza è di 50 kW. I rapporti di ascolto possono essere spediti a ORTM@ORTM.ml. Da Monrovia, l'emittente religiosa ELWA continua a trasmettere quotidianamente in lingua inglese le lingue locali della Liberia per l'Africa occidentale sulla frequenza 6050 kHz dalle ore 5.30 alle 10 UTC e dalle 17 alle 22.30. Il rapporto di ascolto può essere inviato a elwaradio54@gmail.com. Dal Kirghizistan, in Asia centrale, la radio ufficiale Kirghiz Radio 1, che manda in onda un programma giornaliero in onde corte in lingua Kirghiz per l'Asia centrale dalle ore 23 alle 18 UTC sulla frequenza 4010 kHz, con un programma in russo da lunedì a venerdì dalle ore 12 alle 12.30 sulla suddetta frequenza. I rapporti di ascolto si possono inviare a ktrksite@gmail.com. Infine, dallo Sri Lanka, la Sri Lanka Broadcasting Corporation, SLBC, trasmette quotidianamente verso il sud-ovest asiatico in lingua bengalese dalle ore 0.30 alle 1 UTC sulla frequenza 11.905 kHz e dalle 16.30 alle 18.30 sulla frequenza 11.750 kHz in lingua sinhala. I rapporti di ascolto possono essere inviati a victor.gnetilleke@gmail.com. Continua l'espansione della CNN in Argentina. CNN Radio Argentina approda nella città di General Roca, in provincia di Rio Negro, e potrà essere sintonizzata in FM 93.5 MHz. Gli ascoltatori dell'Alto Vage potranno ascoltare tutta la proposta nazionale che offre questa radio nella voce delle sue note figure ed inoltre dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 UTC avranno tutte le informazioni regionali nel magazine Media Mañana. La radio trasmette 24 ore su 24 e la proposta di CNN Radio Argentina, che comprende figure quali Marcelo Longobardi, Maria Laura Santillán, Juan Pablo Varsky, Ernesto Tenenbaum e Maria O'Donnell e tutto lo staff che si occupa di sport di TNT Sports. La nota emittente, che si può ormai ascoltare a General Roca, offre ai suoi ascoltatori attualità, politica, economia, sport, cultura ed intrattenimento. L'arrivo di questa radio alla regione è un'iniziativa dell'impresa Compat S.A. presieduta da Juan Carlos Schroeder. Il programma centrale di CNN Radio Roca sarà Media Mañana. Il suo programma locale è realizzato dal nuovo studio situato nella città di General Roca. Il noto giornalista Hugo Alonso sarà il conduttore di Media Mañana. La co-conduttrice sarà Deborah Civicos e Facundo Rumene sarà il responsabile di avvicinare tutte le informazioni sportive agli ascoltatori. Il programma Media Mañana andrà in onda da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e sarà un programma informativo con ingredienti del magazine radiofonico. L'idea è quella di rispecchiare tutta l'attualità di quello che succede a General Roca e nella provincia di Rio Negro, senza perdere di vista le informazioni nazionali ed internazionali. Il programma avrà editorialisti che si occuperanno di fornire informazioni su tutto quello che succede a Bariloche, Vietma e Cipolletti e ci saranno specialisti sull'economia familiare, la salute, educazione e tecnologia. CNN Radio Roca sarà pure presente nei social per interagire con la sua audience attraverso Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp. ascoltiamo ora un po' di musica. Lui si chiamava Astor Piazzolla e il titolo della canzone è Equalo. Proseguiamo con l'attualità di X. Parliamo ora del Perù. In un'intervista con l'emittente RPP Noticias, il direttore del comitato radio, Daniel Chappell, ha ribadito l'importanza del fatto che i telefoni cellulari che si vendono nel paese mantengano la radio FM nei loro sistemi, a proposito degli ultimi terremoti registratisi nel paese. Secondo Daniel Chappell, il Perù è un paese eminentemente radiofonico a causa del fatto che la variegata geografia rappresenta una sfida per gli altri media. Ci sono 7.000 radio attive registrate nel Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni MTC, delle quali 5.800 circa sono radio FM, che trasmettono e arrivano nelle loro località. Ciò fa sì che noi siamo il mezzo di comunicazione con la maggior copertura e portata possibile. consultato sulla proposta normativa del MTC affinché i cellulari attivino la funzione radio FM, Chappell ha avvertito che sta diventando una lunga maratona perché la normativa non è ancora uscita, anche se è stata prepubblicata nel mese di dicembre 2021. Concludiamo con il Venezuela. In questo paese sono attive 699 radio a livello nazionale. Il provvedimento ha lasciato senza lavoro oltre 1000 persone. Senza grandi annunci e senza giustificazioni, la Commissione Nazionale delle Telecomunicazioni, CONATEL, ha ordinato la chiusura di 79 radio in Venezuela entro la fine di ottobre di quest'anno, una media di 8 al mese, secondo i calcoli della centrale sindacale dei lavoratori. Le decisioni sono state adottate progressivamente. Quando scade la licenza, non si rinnova la concessione. La maggior parte di queste emittenti sono radio regionali distribuiti nell'interno del paese. Le chiusure comprendono 16 dei 24 stati del paese e includono un 66% del territorio nazionale. Secondo gli studi dell'ONG Spazio Pubblico, si sono chiuse 233 stazioni radiofoniche in tutto il paese, il che rappresenta il 64% del totale dei media chiusi negli ultimi 20 anni. Gregorio Salazar, in rappresentanza dell'ONG Expressione Libre, afferma: la chiusura massiccia di emittenti radiofoniche fa parte di una politica di Stato eseguita da CONATEL ed eseguita in modo velocissimo, con la partecipazione di militari che portano via trasmettitori, computer ed altre apparecchiature. Expressione Libre si riferisce all'esistenza di una strage comunicazionale che può soltanto essere eseguita durante una dittatura. Salazar afferma che la maggior parte di queste emittenti operava e era attiva in pace senza problemi. Ad alcune era scaduta la licenza per l'uso dello spettro radioelettrico, però avevano fatto le richieste di rinnovo che non sono mai state seguite da una risposta. Ascoltiamo un po' di musica rock. Il gruppo si chiama Ciro y los Persas e la canzone Mírenla, cioè guardatela. Sure.
ella va buscando ser la reina de una noche, larga noche sin final. Ella quiso ser rebelde y bella y en la tina descansar.
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
La RAI, Argentina al mondo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI Argentina al Mondo presenta L'America fa notizia. Lunedì 21 novembre parte il dialogo di pace fra il governo colombiano e la guerriglia dell'Ejército de Liberación Nacional. Lo ha confermato il presidente Gustavo Petro lo stesso giorno in cui la giustizia, per agevolare i negoziati, ha sospeso il mandato di cattura di 17 membri del gruppo ribelle. Il dialogo con i ribelli era stato interrotto durante il governo del predecessore di Petro, cioè Iván Duque, dopo un attentato nel 2019 che provocò la morte di 22 poliziotti. L'attuale mandatario aveva promesso durante la sua campagna che avrebbe cercato di raggiungere la pace totale in Colombia. Petro vuole replicare con l'Esercito di Liberazione Nazionale l'accordo del 2016 firmato dall'ex FARC. Aumenti di casi di dengue in Brasile presume una minaccia per l'Argentina. Un noto scienziato argentino considera che l'aumento del numero di casi di dengue registrati in Brasile richiede l'intervento delle autorità sanitarie dinanzi alla minaccia di focolai locali. Secondo il biologo Fabrizio Tejerina del gruppo di ricerca sulle zanzare in Argentina, HIMA, la zanzara Aedes aegypti è una delle specie più studiate dopo l'Homo sapiens. Però purtroppo queste malattie continuano ad avanzare perché sono legate alle condizioni sociali e al modo in cui generiamo le condizioni favorevoli perché questa zanzara si adatti ai posti dove viviamo. Tejerina, direttore dell'Istituto di Controllo Epidemiologico e di Vettori del Comune di Posadas, provincia di Misiones. Uno dei principali compiti dell'Istituto è la prevenzione della ricomparsa di un focolaio. L'ultimo, nel 2019-2020, ha registrato quasi 54.000 casi. Negli ultimi 10-15 anni, la zanzara che provoca la dengue si è estesa verso il sud, raggiungendo le province di La Pampa, Buenos Aires e la regione di Cuyo, che comprende le province di Mendoza, San Juan e San Luis. Tejerina ha affermato che le condizioni create dall'uomo agevolano la riproduzione della zanzara. Ha avvertito che i posti dove si conserva l'acqua, il cambiamento climatico, l'aumento delle temperature, anch'esso provocato dall'azione dell'uomo, fanno sì che la zanzara cominci a conquistare nuovi luoghi. Essendo presenti nuovi posti, chiunque si ammali e sia punto dalla zanzara può dare inizio ad un focolaio di dengue, per cui il rischio si allarga. Lo scienziato si è riferito alle statistiche più recenti del Brasile, che hanno evidenziato che da gennaio fino a luglio 2022 i casi si sono raddoppiati rispetto al 2021. Tejerina ha aggiunto: quello che succede in Brasile può avere una ripercussione sul nostro paese. Il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel, si riunirà con Putin a Mosca. Il mandatario cubano è partito mercoledì 15 novembre per un viaggio all'estero. Prevede di visitare Mosca la settimana prossima per un colloquio con l'omologo russo Vladimir Putin. Nel suo account Twitter, Díaz-Canel ha affermato: «Attraverseremo nuovamente l'Atlantico per fare un viaggio intenso, in cui affronteremo questioni essenziali per il nostro paese, legate fondamentalmente al settore elettroenergetico». Díaz-Canel visiterà l'Argelia, la Turchia, la Russia e la Cina in risposta agli inviti ufficiali dei presidenti di quei paesi. Questo è il primo viaggio internazionale di Díaz-Canel dopo la pandemia di Covid. Dal mese di maggio Cuba subisce una forte crisi di generazione elettrica che provoca lunghi blackout giornalieri nell'isola e pure difficoltà di approvvigionamento di carburante. Un po' di musica folclorica, il turno di Mercedes Sosa, che interpreta Samba para no morir.
Solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Ya se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronca al grito. aceptar que volveré repartida en el aire a cantar siempre. Se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado, me iré, ronca al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.
Proseguiamo con le notizie latinoamericane. Il presidente del Cile, Gabriel Boric, paragona i Mapuches ai nazisti. Durante la sua prima visita come capo di Stato all'Araucania, Boric ha affermato che i Mapuches che commettono attentati nella zona sono vigliacchi e ha paragonato le loro azioni a quelle dei nazisti negli anni 30. La coordinadora Arauco Melo, CAM, il gruppo più radicale che reclama la restituzione dei loro presunti territori ancestrali, ha respinto la presenza di Boric nella zona. Per motivi di sicurezza, il viaggio presidenziale è stato confermato l'ultimo momento. Quello stesso giorno si sono registrati una serie di attacchi incendiari contro capanne, una scuola ed una chiesa, oltre a provocare blocchi stradali in zone rurali. La CAM ha rivendicato gli incendi ed ha emesso un comunicato in cui respingeva il primo viaggio del presidente nella zona. Dal suo canto, Boric ha detto: «Sapete che cosa mi ricorda l'incendio della scuola e della chiesa che abbiamo visto oggi? Mi ricorda quando negli anni 30 i nazisti bruciavano le sinagoghe. Mi ricorda quando nel settembre 1973 la dittatura bruciava libri in piazza San Boria». Consultato se si potesse parlare di terrorismo, Boric ha affermato: «Credo che nella regione vi siano state azioni di natura terroristica». Gli attentati hanno avuto luogo dopo il rinnovo dello stato di eccezione in vigore da oltre 5 mesi in l'Araucania e la vicina regione di Biobío, che consente al presidente di convocare le forze armate in caso di necessità. Haiti e le Nazioni Unite chiedono 146 milioni di dollari per combattere un nuovo focolaio di colera. Martedì 15 novembre l'ONU e l'Haiti hanno chiesto alla comunità internazionale 145,6 milioni di dollari per aiutare a combattere una nuova ondata di colera che ha ormai ucciso 161 persone in 6 settimane in quel paese. e il primo focolaio di questa malattia diarroica mortale in 3 anni, da quando l'isola ha sradicato un'epidemia di colera, iniziata nel 2010 e che ha ucciso oltre 10.000 persone durante gli 8 anni successivi. Lunedì 14 novembre il Ministero della Salute dell'Haiti ha informato che ci sono 8.708 casi sospetti con 7.623 persone ricoverate e che la malattia è presente in 7 dei 10 dipartimenti del paese. Costa Rica, Colombia e Panama cercano di stabilire strade sicure per i migranti. Diversi paesi latinoamericani hanno tenuto una riunione insieme ai rappresentanti degli Stati Uniti per stabilire una serie di strade formali che consentano ai migranti di spostarsi in modo sicuro senza mettere a rischio le loro vite, sia per mano dei trafficanti di persone o nel tentare di attraversare strade e fiumi pericolosi. L'iniziativa è nata dopo una riunione fra una delegazione degli Stati Uniti con rappresentanti delle direzioni per la migrazione del Costa Rica, Colombia e Panama, paese ospite. La direttrice responsabile del Servizio Nazionale di Migrazione del Panama, Maria Isabel Saravia, ha affermato: il più importante è che gli stati presenti sono stati d'accordo nello stabilimento di strade sicure formali che aiutino a combattere il traffico illecito di migranti, la tratta di persone e soprattutto proteggere la sicurezza. La riunione ha avuto luogo in mezzo alla crisi migratoria subita dal Panama, dove oltre 200.000 persone, principalmente venezuelani, hanno attraversato quest'anno la foresta del Darién. La foresta del Panama, confinante con la Colombia, è diventata un corridoio per la migrazione irregolare che cerca di attraversare l'America centrale verso gli Stati Uniti. Cari amici ascoltatori, siamo giunti alla fine del nostro programma. Non mi resta che ringraziare il nostro fonico Guillermo Vega. Sarà quindi alla prossima.